Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo di nuovo in onda su Radio Arte per un nuovo ricchissimo appuntamento con 12 PM il mezzodì contemporaneo. Oggi ho davvero il grande piacere di poter dialogare con una delle artiste migliori della sua generazione. Sto parlando di Irene Fenara. Ciao Irene!
Ciao, grazie per l'invito!
No, grazie a te. Io sono veramente molto felice di poter dialogare con te perché seguo il tuo lavoro già da tempo. Mi piace moltissimo e io penso davvero che tu sei l'artista più rappresentativa della nostra generazione, perché anch'io sono del 90 come te.
Grazie davvero, mi fa molto piacere.
Partendo da principio, Irene Fenara si è diplomata in scultura e arti visive presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2019 è stata finalista di diversi premi, tra cui Engine Unseen Talent Award, Premio Cairo, e ha vinto la sezione fotografia contemporanea del Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee. Il suo lavoro è stato esposto in gallerie d'arte e istituzioni pubbliche e private. Ricordiamo ad esempio la Fondazione Prado Osservatorio nel 2016, la Fondazione Fotografia Moderna nel 2017, P420 nel 2017, al Mambo nel 2018, Palazzo delle Esposizioni, al Kunstmerano Arte e a Villa Merkel Essingler. Ecco, la prima questione che mi interessa indagare è la seguente: qual è l'orientamento principale, cioè il campo d'azione della ricerca di Irene Fenara?
Ma con la mia ricerca mi interessa analizzare soprattutto, diciamo, l'atto della visione, quindi mi interessa molto ovviamente l'immagine. E spesso l'immagine si traduce tramite un'immagine retinica, quindi più vicina alla fotografia. E, sì, poi mi interessa diciamo aggiungere livelli di lettura in base agli strumenti che poi vado ad utilizzare, quindi mi interessa appropriarmi dei dispositivi della nostra contemporaneità e utilizzarli, diciamo, a mio favore per dare una lettura in più e diversa a quello che voglio dire.
Irene, nel tuo lavoro è centrare anche la riflessione sui dispositivi di vario genere. Penso anche agli algoritmi generativi, fino alle videocamere di videosorveglianza. E all'utilizzo alternativo, disfunzionale, dunque creativo, come direbbe qualcuno, non creativo, che tu fai di questi strumenti, che finiscono così per non assolvere più la funzione per cui sono stati pensati, diciamo, in origine. Ecco, vorresti raccontarci come è nato questo tuo approccio a questi dispositivi?
Sì, dei dispositivi, diciamo, che non nascono per fini artistici, mi interessa moltissimo analizzare in primo luogo il motivo, no? La loro funzionalità, la ovvia funzione di base che hanno. E poi di conseguenza mi piace appunto utilizzarli in maniera alta rispetto a quello che dovrebbero fare. E quindi ho lavorato, sì, come hai detto tu, inizialmente con la Polaroid, che la utilizzavo come un termometro per vedere la temperatura, poi ho usato lo scanner in cui gli facevo riprendere lo spazio circostante, che però non era capace di leggere perché riesce a visualizzare soltanto documenti bidimensionali. Poi ho utilizzato tantissimo le videocamere di sorveglianza, sfruttando un piccolo errore interno di questi dispositivi, e infine ho deciso di utilizzare un algoritmo generativo perché mi interessava quello che proprio appunto può significare anche a livello linguistico.
Mi piace moltissimo anche quel libro che hai realizzato a partire dallo scanner su un lavoro del Pontorno, se non ricordo male.
Sì.
Molto bello. Invece, ecco, vorrei che tu chiarissi adesso un po' questo lavoro che stai facendo già da diverso tempo attraverso le telecamere di videosorveglianza. Io seguo i tuoi social, seguo il tuo lavoro. Ogni giorno metti su Instagram, posti delle foto, no? Scattate attraverso queste telecamere di videosorveglianza in tutto il mondo. Oggi siamo in Giappone, domani siamo in Finlandia, poi in Italia. Ecco, com'è possibile, insomma, scattare foto, penetrare all'interno di queste telecamere di videosorveglianza altrui e poter realizzare delle foto?
Allora, quello che tu hai descritto sembra, no, quasi un hackeraggio, quando in realtà è un procedimento molto molto più semplice, perché quelle che io utilizzo sono videocamere di sorveglianza private, sono per esempio quelle che si possono comprare nei negozi di hobbistica, e le persone le comprano e le portano a casa, le installano, vedono che funzionano e non ci pensano più, quando in realtà ci sono dei codici di sicurezza che se non vengono cambiati rimangono quelli standard di fabbrica, che sono per esempio 000, 1234, admin e cose così. e ogni videocamera, ogni marca di videocamere ha un codice, e questi codici si possono trovare scaricando i libri di istruzioni online. E la problematica nasce dal momento in cui queste videocamere di sorveglianza non sono più a circuito chiuso, quindi un circuito chiuso, le immagini rimangono all'interno del sistema, ma essendo connesse ad internet, per poter vedere la videocamera di sorveglianza magari dal proprio telefono anche quando si è fuori casa, e succede che appunto bisognerebbe cambiare le password, perché passando tramite internet chiunque abbia una connessione è in grado di entrare in queste videocamere. Quindi quello che faccio io è quasi semplicemente un login, perché trovo la videocamera, trovo il codice di sicurezza e spesso sono aperte, quindi è come trovare le chiavi inserite nella serratura.
Che hanno lasciato altri.
Sì, esatto, i proprietari le hanno lasciate.
Esatto, i proprietari. No, quindi è molto interessante questo discorso che tu fai, la riflessione che questo lavoro pone sia nei confronti appunto di questi dispositivi, cioè che nascono come dispositivi di sicurezza e poi in realtà diventano dei dispositivi di fatto non sicuri, no? Attraverso cui si può addirittura accedere, no? A delle schermate che altrimenti non si potrebbero mai visualizzare.
Sì, diventano praticamente l'opposto di quello per cui le hai messe.
Esatto, questo è molto interessante. E poi mi interessa molto anche questo discorso che tu fai attraverso questo lavoro, ovvero tra la relazione che si pone tra pubblico e privato, perché tu vai appunto ad accedere in uno spazio privato e attraverso il tuo lavoro e la pubblicazione del tuo lavoro questo spazio diventa uno spazio comune.
Sì, anche diciamo dal punto di vista normativo esistono un'infinità di leggi che vanno in contrapposizione tra di loro. Perché in una serie che faccio con queste videocamere vado a farmi degli autoritratti davanti a queste videocamere che trovo, e però la prima problematica che nasce è che queste videocamere di sorveglianza private riprendono uno spazio pubblico, quindi già c'è un primo diciamo errore, perché non si potrebbe, e quindi anche le regole in merito sono vaghe, quindi c'è un grosso vuoto normativo attorno a questa questione. Quindi è interessante la relazione pubblico-privato anche in questo senso.
Infatti, diciamo, questa tua ricerca mi pare appunto si pone su due piani, cioè gli autoritratti che ti fai con le videocamere di videosorveglianza, invece le foto che scatti proprio attraverso queste videocamere di sorveglianza in spazi appunto privati.
Sì, queste due sono le, diciamo, due grandi serie che porto avanti nel tempo. Appunto la prima si chiama Supervision, è quella che, di cui parlavi prima, anche che utilizzo sui social, e mi piace pubblicarle quotidianamente sui social, perché è come un po' ingannare il locative media del social, perché ogni giorno sono in un luogo diverso del mondo.
Sì, poi soprattutto oggi che non ci si può spostare in nessuna parte, diventa ancora più, non lo so, fa riflettere insomma questa cosa, no?
Sì, viaggio da remoto.
Esatto, esatto. Poi mi piace molto la bassa qualità, no? Che per forza di cose il dispositivo permette. Quindi la bassa qualità delle foto è molto bella, io la trovo molto poetica. Queste foto un po' appannate, un po' sgranate, con questi colori un po' strani.
Sì, sicuramente è stata una delle prime cose che mi ha affascinato e mi ha fatto decidere di iniziare a fare questo lavoro. Perché appunto trovo che uno strumento altamente funzionale come una videocamera di sorveglianza è invece in grado di produrre un'estetica molto interessante e anche molto potente, secondo me, perché è anche molto lontana da quello che ci immaginiamo essere un'immagine da videocamera di sorveglianza. Quindi ci sono anche colori molto accesi, poi mi interessano moltissimo le situazioni in cui in un modo o nell'altro viene meno la funzionalità del dispositivo, e quindi si creano degli offuscamenti della visione, quindi sia per diciamo motivi esterni, che possono essere per esempio il vento, la pioggia e altre cose di questo tipo, oppure errori interni delle videocamere.
Esatto, ma l'altra cosa che mi sembra super interessante, io vedo sempre queste foto che tu posti, è che ci sono delle videocamere di videosorveglianza messe proprio a caso, cioè davanti ai pesci rossi oppure davanti a una lampada, cioè boh, non so, riporti delle situazioni quotidiane che uno dice: ma perché sto tizio ha messo lì la videocamera di videosorveglianza?
Sì, una delle cose che mi diverte di più è proprio chiedermi il motivo, no? Per il quale una videocamera possa essere stata messa in un punto piuttosto che in un altro. Poi vabbè, in realtà molte volte può anche capitare che vengono spostate per sbaglio e rimangono per anni a fissare una parete bianca, quindi può succedere di tutto.
Il rapporto che si pone nella tua ricerca tra tecnologia, no, estetica, tra dispositivo e risultato artistico, no, è molto fitto nella tua ricerca. Come ti poni rispetto a questa correlazione?
Sì, appunto della tecnologia mi interessa utilizzarla in maniera che possa esprimere qualcosa in più, ecco, rispetto a magari una macchina fotografica tradizionale, perché appunto l'estetica che si porta dietro il dispositivo, come nel caso delle videocamere di sorveglianza, è un grande plus che può dare al lavoro. Quindi ecco, mi interessa usare la tecnologia in questa maniera.
Parliamo della tua ultima mostra presso una galleria nella città di Piacenza, Eider Tiger, inaugurata il 20 febbraio 2021. La mostra sarà fruibile, stando ai decreti, chiaramente, fino al 15 maggio.
Sì, probabilmente sarà prolungata.
In questo lavoro hai utilizzato per la prima volta degli arazzi. Sono degli arazzi bellissimi, dai colori sì, veramente molto vivaci e delle forme quasi glitch. Sembrano quasi delle mappe meteo, non so, degli screenshot da Google Maps. Sì. Tra l'altro sul tuo sito ho letto la frase che principia la presentazione di questo tuo lavoro e che fa così: nel mondo esistono più immagini che rappresentano tigri che vere e proprie tigri viventi. Ecco, allora, vogliamo sapere tutto al riguardo. Ci vuoi raccontare un po'?
E sì, mi aveva colpito questa constatazione che in realtà si può applicare a qualsiasi cosa, tranne che forse i prodotti industriali, perché appunto sono prodotti a milioni. E quello che mi ha colpito è questo paradosso tra i numeri, quindi diciamo che le immagini delle tigri sono milioni, come qualsiasi altra immagine di altre cose, mentre le tigri viventi e libere sono poco più di 3.000. E, quindi sì, questo mi ha fatto riflettere e ho scelto la figura della tigre perché è molto pervasiva nel nostro immaginario collettivo, ma allo stesso tempo l'animale invece è in via di estinzione. E, quindi quello che io volevo fare era, diciamo, creare paradossalmente nuove specie di questo animale in via d'estinzione per aumentarne la sua specie, diciamo, digitale, ecco, la sua fauna digitale. E quello che ho fatto è stato raccogliere 3.000 immagini di tigri da Google Immagini e altre fonti e utilizzarle per costituire un dataset che è diciamo una cartella che viene messa dentro questo algoritmo generativo per alimentarlo, per diciamo allenarlo, è il germine tecnico. L'algoritmo generativo è un programma che non riproduce qualcosa esattamente come gli viene proposto, ma cerca di generare appunto una nuova immagine a partire da tutte le immagini che gli sono state proposte. E mi interessava utilizzare questo algoritmo proprio perché mi interessava il termine generare, perché appunto riflettevo sia sulla generazione proprio in termini naturali che in termini di produzione dell'immagine, perché appunto si dice anche, mi affascina molto il termine salvare, quindi si può salvare un file, ma mi interessava anche l'altro aspetto, no, del verbo salvare. Poi l'algoritmo avrebbe bisogno di milioni di immagini per funzionare, diciamo, correttamente, per produrre un'immagine che verosimile, diciamo. Io ne ho proposte solamente 3.000, quindi sono state troppo poche, anche per l'algoritmo generativo, per riuscire a capire come fosse fatta una tigre. Quindi le immagini che poi mi ha riproposto sono immagini completamente astratte, che hanno magari soltanto alcuni dei colori, o vagamente delle forme di una tigre, ma non è mai riuscita a riprodurla, diciamo, in maniera verosimile.
Quindi un vero e proprio glitch spontaneo.
Sì, un errore dato dal numero troppo basso di immagini.
Perché la scelta dell'arazzo, invece?
L'idea dell'arazzo, diciamo, che è venuta in un secondo momento, quando ho visto per la prima volta queste immagini che mi ha proposto l'algoritmo. E mi avevano subito fatto pensare come dei tappeti persiani, e poi ho fatto subito un'analogia tra, sai, le pelli di animali che vengono utilizzate in alcune case come tappeti E quindi appunto mi ha fatto subito pensare di utilizzare queste immagini come se fossero pelli di animale. E quindi subito è venuta l'idea del tappeto. E poi in un secondo momento, iniziando a lavorare appunto con la tessitura, ho notato che i metodi di lavoro, anche se sono sembrano molto differenti, in realtà hanno delle analogie. L'algoritmo generativo, quindi il programma, e la tessitura dell'arazzo, perché le stringhe di codice del programma diciamo che si compongono in maniera analoga a come fanno la trama e l'ordito nella tessitura. Quindi anche se sono tecniche così lontane, apparentemente così lontane, ho trovato questa analogia che mi è sembrata molto interessante, appunto tradurre un prodotto di un dispositivo altamente tecnologico con una lavorazione alla fine artigianale. Utilizzare l'arazzo per me è, anche in questo caso, significa andare ad aggiungere significati al lavoro. Quindi appunto ti fa pensare alle pelli, ti fa pensare all'artigianato, ti fa pensare a tante altre cose.
Quanto sono grandi questi arazzi? Che dimensioni hanno?
Il più grande è 3 metri per 2 e i più piccoli 130 per 2 metri sempre.
E inaugurare una mostra in piena pandemia come è stato?
Ma è stato difficile perché appunto cambiava tutto continuamente. Però anche, secondo me, è stato importante farlo perché credo che bisogna comunque continuare a lavorare. Insomma, stare fermi a aspettare non porta a niente, penso. Quindi sì, è stato più difficile, ma comunque sono stata contenta, sì.
Tu credi che gli strumenti messi a disposizione dalla rete o dalla proliferazione continua di nuovi dispositivi possono generare una memoria collettiva della nostra specie e anche delle altre e una visione del mondo inedita, addirittura estranea rispetto a quella costruita da società umane precedenti? Insomma, dove si va a parare su questa via?
Ma sì, sicuramente. Una cosa che mi affascina moltissimo è pensare a come in realtà la tecnologia possa influenzare la nostra percezione della realtà e della natura, degli animali, come nel caso delle tigri, degli arazzi. Però sì, sicuramente, ecco, questi strumenti vanno sicuramente a modificare quello che è la nostra percezione e quindi anche quello che è il nostro immaginario collettivo.
Il primo lavoro in cui hai usato invece le videocamere di videosorveglianza?
Dunque, il primo lavoro che ho realizzato con le videocamere è un video che si intitola Struggle for Life ed è in quel caso ho avuto accesso a questa videocamera e sono riuscita addirittura a manovrare, a muovere la videocamera da remoto dal mio computer. Quindi quello che ho iniziato a fare è stato portare la videocamera verso l'alto perché avevo voglia, avevo necessità di guardare il cielo. E solamente che dopo pochi secondi ho notato che la videocamera tornava automaticamente verso il basso e verso alcune zone che probabilmente era stata settata, che doveva continuamente andare a vedere. E quindi ho iniziato questa, diciamo, lotta tra la videocamera e me, io in cui volevo guardare il cielo, la videocamera che tornava continuamente verso il basso. E questo andamento, insomma, mi ha fatto pensare a una cosa che probabilmente proviamo un po' tutti, quindi al inseguire continuamente i propri grandi sogni e il ritorno alla quotidianità continuo. Quindi ecco, questa lotta mi aveva fatto pensare a questo ragionamento e ho registrato questa lotta tra me e la macchina.
In questi giorni si sta parlando molto, moltissimo, di crypto art, NFT e blockchain, a causa anche delle cifre pazzesche raggiunte da queste opere digitali in asta. Ecco, tu che lavori appunto con algoritmi, che lavori anche con arte digitale, eccetera, come vedi questo ambito di mercato? Cioè, sarà il futuro? È una bolla?
Sì, è un po' difficile da, diciamo, da capire, però io in realtà, anche se lavoro, diciamo, con strumenti tecnologici, mi trovo molto lontana da questa realtà, perché io ho sempre, probabilmente sarà per gli studi in scultura che ho fatto, però ho sempre la necessità di avere poi un qualcosa di materico, di concreto, poi da che alla fine del procedimento, diciamo, quindi per me la tecnologia e il digitale, tutto quanto sta all'interno del procedimento, del processo. ma poi il risultato finale per me deve essere sempre qualcosa che posso toccare, ecco.
Grazie Irene Fenara di questa conversazione sul tuo lavoro.
Grazie mille a te.
Siamo molto contenti, speriamo di poter vedere presto la tua mostra. Io almeno spero di poterla vedere presto.
Molto volentieri, vi aspetto in mostra allora.
E noi ci ascoltiamo alla prossima puntata di 12 PM, ringraziamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Alla prossima, ciao Irene!
Ciao, grazie a tutti, ciao!